A voi che sapete, ritroviamo il nostro caro Davide Fersini. Buongiorno Davide.
E buongiorno Roberto, ben ritrovati agli ascoltatori.
Allora, giocate a mio favore, anzi giochiamo tutti a mio favore perché siamo partiti dal pianoforte. Proseguiamo con il pianoforte questa edizione di Rete 2.5. Di cosa ci occupiamo, Davide?
E oggi ci occupiamo di Glenn Gould, o meglio della sua eredità, perché diciamo che il mese scorso è stato premiato il vincitore del premio Glenn Gould, che viene attribuito ogni due anni, se non ricordo male, un premio per cui la menzione sarebbe a colui che quest'anno ha contribuito a migliorare l'umanità. E quindi non ci sorprende che in tutte le varie edizioni non sia mai stato premiato un pianista. E questo lo dico. Forse era una cattiveria da parte del buon Glenn, ma insomma sappiamo che era uno spirito indomito e libero da questo punto di vista. E, allora, però ci siamo chiesti, da qui siamo partiti con una riflessione, perché non ritroviamo nel panorama un vero e proprio erede, un seguace, qualcuno che abbia seguito totalmente le orme di questo pianista, da un punto di vista pianistico, ovviamente. Forse Glenn Gould ne era consapevole, non avendo voluto istituire un premio esclusivamente pianistico, no? Sapeva di non poter essere seguito su queste tracce. Allora, per indagare questo tema, abbiamo convocato Chiara Bertoglio, pianista e musicologa. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e ben ritrovati.
E Luca Ciamarughi, anche egli pianista e critico musicale. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
Benvenuto. Allora, io, se la signora Bertoglio me lo permette, partirei proprio da Luca Ciamarughi e gli chiederei di descriverci quali sono le caratteristiche che rendono Glenn Gould inimitabile oppure addirittura senza eredi o eredità.
In effetti parliamo di una figura che è praticamente unica, ma non soltanto dal punto di vista pianistico, perché pianisticamente parlando Gould ereditò una scuola che era quella di Alberto Guerrero, il quale a sua volta aveva studiato per un periodo anche con Wanda Landowska, molto basata sull'articolazione, sulla nitidezza digitale e su una, appunto, una chiarezza anche polifonica che ben conosciamo. Tuttavia la straordinarietà di Gould, secondo me, sta in qualcos'altro, cioè nel fatto che fu veramente un'opera d'arte vivente, quasi in senso wildiano. Non è possibile parlare di Gould come pianista senza parlare di lui come artista a 360 gradi, perché Gould intraprese innanzitutto anche un percorso compositivo che poi naturalmente dovette arrestare, gioco forza a causa della morte, però lui aveva in progetto in realtà dopo i 50 anni di dedicarsi sempre di più alla composizione, ma fu anche una figura estremamente innovativa nel proporre ad esempio trasmissioni radiofoniche estremamente creative, trasmissioni televisive, scritti. E questo mi fa pensare che in effetti Gould sia stato un profeta incredibile nell'uso dei mass media. Sappiamo tutti che si ritirò dalla scena concertistica a 32 anni, ma in realtà ritirandosi, invece che scomparire, apparì ancora di più. In effetti durante la scorsa pandemia mi veniva in mente, durante il lockdown, che quella sarebbe stata la situazione ideale per Glenn Gould, perché sappiamo bene che Gould odiava qualsiasi tipo, cioè odiava, diciamo, non amava molto i rapporti in carne e ossa, in presenza diremmo oggi, addirittura una volta fece causa a un tecnico della Stanway per una pacca sulla spalla, aveva ereditato tutta una concezione molto puritana dai genitori che erano anglicani, molto stretti, e tuttavia riuscì attraverso i mass media, sia il disco sia attraverso sperimentazioni televisive o radiofoniche, come dicevo, non a scomparire, ma a diventare un mito vivente. Quindi quando parliamo di Glenn Gould come artista, parliamo anche della costruzione del mito Gould che lui stesso elaborò. Dal punto di vista pianistico era certamente un pianista dalla tecnica cristallina, che può essere paragonata dal punto di vista digitale con quella di figure forse come Michelangelo, oggi per esempio Grigori Sokolov. Non è un caso che Sokolov citi spesso Gould fra i suoi modelli, questa nitidezza, questa chiarezza assoluta, innanzitutto dal punto di vista mentale. Però la grandezza di Gould è da ricercare secondo me al di là del suo pianismo, proprio nella sua figura di opera d'arte totale vivente in qualche modo.
Interessante, allora chiederei l'opinione di Chiara Bertoglio a proposito.
Sì, sono molto molto d'accordo con il maestro Ciammarughi e trovo che sia veramente forse qui la caratteristica principale della figura di Glenn Gould. Mi sembra che sia stato proprio un'icona, uno dei primi artisti a porsi veramente come simbolo, status simbolo in un certo senso, e mi viene da pensare a altri musicisti che in seguito, ma parecchio dopo in realtà, in epoche molto più recenti, hanno costruito una propria immagine su delle caratteristiche, se vogliamo, extra musicali, ma che concorrono insieme con quelle propriamente musicali a creare un personaggio. Quindi direi che ha precorso i tempi in modo veramente straordinario. E poi anche in questo sono perfettamente d'accordo col maestro Ciammarughi, proprio l'aspetto del togliere in un certo senso l'elemento di interazione umana diretta fra il concertista e il suo pubblico, cercando una perfezione che l'interazione diretta gioco forza raramente permette, se non mai, per così dire, che rappresenta forse anche la ricchezza dell'umanità da un certo punto di vista, ma che nello stesso tempo permette alla musica di raggiungere due obiettivi che altrimenti le sono preclusi. Uno, l'eternizzarsi, perché la registrazione permette alla musica di permanere laddove un'esecuzione dal vivo rimane solo nella memoria e quindi è molto labile, insomma, e dall'altro lato quello appunto di raggiungere una perfezione non solo di tecnica ma anche di intenzione, per così dire, che fissa per sempre una determinata interpretazione, laddove sappiamo benissimo che l'esecuzione dal vivo può cambiare molto da una serata all'altra anche da parte dello stesso esecutore, in bene o in male o in diversità. In questo credo che veramente Glenn Gould sia un rappresentante della modernità dal punto di vista dell'interpretazione musicale, perché è proprio il simbolo dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproduzione digitale, come avrebbe detto Walter Benjamin, oppure anche incarna un po' l'idea che the medium is the message, il mezzo della comunicazione è la comunicazione, come dice McLuhan. Quindi credo che Gould sia forse proprio un po' il prototipo del musicista moderno nel pieno senso della parola.
Questo era lui nella prima versione, il tema delle variazioni, l'aria delle variazioni Goldberg con Glenn Gould, Johann Sebastian Bach. Si scomoda o si è scomodato molto frequentemente il nome di Glenn Gould, spesso a vanvera, ma comunque mi ricordo quando Angela Hewitt, che fu la prima vincitrice del premio Glenn Gould, la pianista canadese, fu qui a Lugano, a interpretare Chopin. Il critico musicale non sapeva che Gould odiava Chopin e tirò in ballo proprio la derivazione del pianismo di Angela Hewitt da Glenn Gould. Ecco, quello era uno sproposito, ma il New York Times, per esempio, aveva parlato di Glenn Gould a proposito di un concerto di Víkingur Ólafsson, cioè il Glenn Gould islandese. Allora, mi piacerebbe sapere se ci sono effettivamente degli eredi di Glenn Gould e si possono definire tali. Cominciamo a chiedere a Luca Ciamarughi.
Ma parlare di eredi di Glenn Gould è veramente impossibile, secondo me. Può nascere un'altra personalità sicuramente diversa, ma già in partenza chi inizia a scimmiottare Glenn Gould sia nel repertorio sia nella gestualità soprattutto, secondo me ha perso. Adesso non voglio fare nomi, diciamo, di persone che secondo me hanno scimmiottato Gould, ma sicuramente quella non è la strada per arrivare a qualcosa di simile a Gould. Io tornerei piuttosto magari sull'uso appunto sia dei mass media, ma non in senso negativo, in senso positivo, proprio per far emergere una figura di pianista intellettuale che non è soltanto, diciamo, un artigiano dello strumento, ma una figura di pensatore. Fra i pianisti, per esempio, attuali, forse un po' si avvicina a questo modello Igor Levit, che ha fatto una bellissima incisione delle partite di Bach, anche se a livello di concentrazione quasi mistica tornerei piuttosto sul nome appunto di Sokolov. Poi ho visto che è uscito un articolo di cui forse parleremo anche sul giornale, che fa tre nomi appunto: Dina Ugorskaya, Zhuk Xiaomei e Evgeny Korolev. Ecco, questi sono sicuramente tre nomi di importanti bachiani che hanno un aspetto in comune con Gould, cioè una certa, come dire, austerità, asciuttezza, un certo rifiuto della spettacolarizzazione e quindi anche una certa pudicizia in qualche modo nell'affrontare la musica di Bach. E forse un altro elemento che accomuna secondo me l'altra pianista, chi è che adesso...
Xiaomei?
Sì, Zhuk Xiaomei, esatto, è il fatto di avere un'esperienza esistenziale dolorosa alle spalle. Nel caso della pianista cinese, il fatto di aver lavorato in campi di lavoro in Mongolia per 6 anni, e l'Augusta del fatto di essere dovuta uscire dall'ex URSS in maniera abbastanza drammatica, da una situazione, quindi vivevano in regimi, e quindi Bach in qualche modo come una forma di musica salvifica anche dai contorni diciamo in qualche modo spiritualmente molto forti, che è una cosa che ritrovo anche in qualche modo in Gould. Gould era sicuramente un personaggio con dei risvolti tragici anche di fondo e con, secondo me, anche una forma di, come dire, quasi erotismo inespresso, dovuto probabilmente a questa sua educazione iperpuritana, un erotismo che però riemerge nel suo suono, come abbiamo sentito poco fa nell'aria dalle Goldberg. Il fraseggio è apparentemente lineare, ma nel suono c'è qualcosa, come dire, di eccedente, qualcosa di che ci parla di un pathos che in qualche modo emerge anche in un discorso estremamente lineare.
E però la domanda qui, però, scusami Luca Ciamarughi, e la rivolgo a Chiara Bertoglio, è quasi immediata ed automatica. Tu parlavi di erotismo del suono, di qualcosa di eccedente, non è forse il pianoforte stesso ad essere eccedente rispetto alla musica di Bach?
Sicuramente, questo è uno dei grandi problemi e delle grandi sfide. Diciamo che naturalmente qualsiasi pianista si accosti alla musica di Bach sa immediatamente che sta realizzando una trascrizione, e in questo caso è necessario prendere delle decisioni interpretative molto nette, molto forti, che giustifichino artisticamente questo tipo di trascrizione, naturalmente più che lecita, ma che deve essere considerata come tale. L'influenza che le variazioni Goldberg interpretate sviluppate da Glenn Gould hanno avuto a livello di fenomeno culturale per decenni successivi, e direi fino a oggi e sicuramente anche oltre l'oggi, è stata tale da aver creato proprio un nuovo paradigma interpretativo, realizzando talora, come giustamente ha detto il maestro Ciammarughi, delle imitazioni che secondo me non corrispondono veramente all'ascito di Glenn Gould, in quanto l'originalità stessa di Glenn Gould si poneva forse in maniera spregiudicata come originalità nell'interpretare Bach, cioè si trattava veramente di trascrizioni pianistiche realizzate da Gould che avevano una propria totale coerenza perché erano create da un musicista che aveva una comprensione di Bach che raramente è stata raggiunta da altri interpreti, ma che proprio per questo avevano una fisionomia coincidente, direi, con quella del personaggio che le proponeva. Per questo motivo ritengo che talora si sia un po' sbagliato nel prenderle a modello dell'interpretazione pianistica di Bach. Trovo che effettivamente anche qui le strade da percorrere possano essere altre, e quello che dobbiamo sicuramente imparare da Gould sia il coraggio delle proprie idee, cioè non tanto cercare un suono povero o immiserito, per così dire, come talora si tende un po' a fare, bensì coraggiosamente assumere il diritto di suonare il pianoforte con una fisionomia prettamente artistica per poter realizzare qualche cosa che possa essere almeno comparabile, se non naturalmente allo stesso livello rispetto a quello che lui stesso ha realizzato.
Si è menzionata il nome della pianista, no? Qui non doveva partire la registrazione, è andata per conto suo. Me ne scuso. Abbiamo fatto un nome prima della Ugorskaya e abbiamo parlato del pianoforte come strumento che non è alla base del pensiero di Bach quando Bach compone le composizioni che noi conosciamo per tastiera, tra cui le variazioni Goldberg, ma Chiara Bertoglio è ben posizionata per esprimersi a questo proposito, visto che siamo, credo, al quarto volume che uscirà a breve presso Da Vinci Classics, dedicato a Bach and Italy, e lì il discorso delle trascrizioni è al centro dell'attenzione di Chiara Bertoglio. Ma di questo ci occuperemo in una puntata, anzi in due puntate di Arabesque, quando riprenderemo quest'autunno. Mi piacerebbe che i due pianisti ospiti nostri, e oltre ai pianisti intellettuali, cioè gente che si occupa pensando anche alla musica, mi dicessero di una cosa, una caratteristica di Glenn Gould, e tutti la conosciamo perché si portava presso il suo sgabello, cioè l'altezza al pianoforte. Voi che cosa ci potete dire, e che cosa potete dire a uno che affronta il modo di Glenn Gould di suonare al pianoforte? Quel modo per un pianista normale funziona? Voi ci avete provato?
Parto io?
Sì.
Bene. Allora, non ci ho provato, devo dire che la questione dell'altezza del seggiolino è veramente una vexata questione nell'ambito musicale. Io ho avuto la fortuna di studiare con molti insegnanti diversi appartenenti a delle scuole pianistiche totalmente diverse, da quella napoletana a quella francese, da quella russa a quella mitteleuropea, e una dei periodici tormenti che mi capitava cambiando insegnante era quello di cambiare l'altezza del seggiolino, perché era veramente un po' un trauma. Diciamo che personalmente trovo che una posizione più alta rispetto a quella adottata da Glenn Gould sia più confacente, direi, a un equilibrio sereno, diciamo, del corpo umano, però mi sono anche convinta, proprio anche a causa di questi continui cambiamenti a cui sono stata sottoposta, che alla fine sia molto importante trovare una posizione in cui la persona stia bene con la propria conformazione fisica e la propria personalità, per cui personalmente cerco di non imporre un'altezza fissa ai miei studenti, ma cercare di trovare con loro quella che va bene per loro in quel momento della loro età, in quel momento della loro fisicità.
Luca.
Io penso che dipenda molto anche dal repertorio. Personalmente io ho cambiato un po' posizione, quando ero studente sedevo più basso e poi negli anni ho progressivamente alzato la seduta, però il fatto è che Glenn Gould aveva, come dicevo prima, una tecnica estremamente digitale, basata proprio sull'articolazione del dito, con indipendenza digitale fenomenale e con braccia piuttosto rilassate, anche se a volte naturalmente tendeva ad alzare le spalle per usare anche un po' diciamo il resto della struttura corporea, però la sua era una tecnica fondamentalmente digitale che funziona benissimo per il repertorio barocco, per Bach, ma anche per autori come Rameau, Handel, Scarlatti, eccetera, che può funzionare molto bene anche per un certo tipo di Novecento. Mentre nell'Ottocento può dare dei problemi. Non a caso, quando Gould suonò il concerto numero uno, se non sbaglio, di Brahms con Leonard Bernstein, Bernstein disse che si dissociava da quella interpretazione, pur ritenendo assolutamente geniale il pianista. Ma perché? Ritorniamo appunto a questa asciuttezza, questa digitalità anche nei tremoli che venivano proprio scanditi, quasi sillabati, senza quell'uso delle braccia, delle spalle, del corpo che invece è richiesto per avere una sonorità più ampia, anche più sensuale in un repertorio come quello brahmsiano. Ma per esempio penso anche al quintetto opera 44 di Schumann, autore che Gould odiava e che pur odiandolo suonò. Addirittura tolse il saluto al suo medico perché questi gli disse che il suo compositore preferito era Schumann, cambiò medico. Ma per dire che in un certo repertorio, in effetti, questo modo di sedere basso è molto problematico, perché non permette appunto un uso della parte superiore del corpo più totale, come troviamo ad esempio in certi pianisti russi, penso a Sviatoslav Richter ad esempio.
È interessante, dunque abbiamo visto che per i nostri ospiti non esiste una vera eredità musicale, esiste un'eredità extra musicale lasciata da Gould, cioè i suoi dischi, i suoi libri, i suoi scritti, i suoi pensieri, le parti visive della sua persona e non visive. Abbiamo visto che anche questa tecnica è molto difficile da lasciare in eredità, a quanto capiamo, però allora mi viene da chiedere, lo chiedo a Chiara Bertoglio, c'è comunque un lascito Gould, un lascito per l'umanità, un lascito per tutti noi, quindi siamo tutti noi fruitori di questa eredità. Forse per questo il premio della Fondazione Glenn Gould, che non è il premio Glenn Gould, mi scuso se ho fatto confusione io prima, viene lasciato a chi, viene dato a chi ha migliorato l'umanità. Chiara Bertoglio.
Sì, senza dubbio sono d'accordissimo, naturalmente siamo debitori rispetto a Glenn Gould da tantissimi punti di vista. Uno che finora non è stato citato oggi, ma che a cui tengo particolarmente, è quello del considerare l'arte come strumento di libertà. Vorrei ricordare il tour concertistico che Glenn Gould tenne nel 1957 nell'Unione Sovietica e che rappresentò veramente un momento di enorme libertà per per il mondo culturale sovietico, che attraverso di lui poté fare esperienza di un repertorio come quello delle avanguardie o quantomeno della musica della seconda scuola di Vienna, che il regime di per sé non considerava come eseguibile, insomma non promuoveva sicuramente, ma al di là di questo aspetto artistico divenne proprio una ventata di creatività, perché portò i compositori ad appropriarsi di linguaggi che fino allora non avevano potuto conoscere e attraverso questi veicolare la propria istanza di libertà. Credo che quindi nel mondo di oggi l'idea che l'arte possa essere strumento di libertà sia una delle grandi eredità di Glenn Gould.
Un'ultima battuta per Luca Ciammarughi e poi saluti.
Sono perfettamente d'accordo con Chiara Bertoglio, sposo appieno le sue parole, una lezione di libertà che tra l'altro Gould traduceva anche in un'assenza di ideologia, perché in realtà Gould non era un antiromantico come spesso si dice. Io ho poco fa detto appunto che il suo repertorio era soprattutto incentrato sulla musica antica e poi sul Novecento, per esempio Schoenberg, ma non soltanto. Addirittura una volta disse a una sua amica clavicembalista: tu sai che inguaribile romantico io sia. E questo lo dico perché ad esempio nei suoi scritti Gould difende la causa di Richard Strauss in un momento in cui la musicologia era abbastanza anti-straussiana e considerava questo compositore rispetto alla seconda scuola di Vienna come una specie di compositore floreale, liberty, e Gould invece lo difende proprio a spada tratta. E poi un secondo e ultimo elemento che ancora oggi è un messaggio nella bottiglia, attraverso le sue incisioni e sul suo lavoro ancora sui media, i suoi progetti radiofonici, televisivi, di altissimo livello peraltro, l'idea dell'arte come possibilità di arrivare a un pubblico vastissimo in modo il più democratico possibile, quindi non un'arte elitaria, forse non un'arte per tutti, ma comunque per moltissimi, e in questo Gould ha veramente molto da insegnarci.
Grazie mille a Luca Ciammarughi, grazie mille a Chiara Bertoglio, noi siamo arrivati in fondo, vi lasciamo sulle ultime note della versione dell'aria delle variazioni Goldberg interpretata da Evgeny Korolev, altro citato su come, come dire, eredi di Gould. Grazie mille e a presto.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie a voi.